La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Parliamo di rifiuti, giornata di caos ieri in Sicilia, chiusi gli impianti di Siculiana, Lentini, Motta Sant'Anastasia con gli autocompattatori lasciati fuori dai cancelli ed il rischio di vedere l'isola sommersa dai rifiuti. Fortunatamente, dopo un lungo tira e molla, è arrivato dal Ministero l'ennesima proroga fino a novembre, ma sarà sicuramente l'ultima, in quanto in questo lasso di tempo la Regione dovrà cambiare tutto il modello di gestione. Le discariche private che non hanno impianti di biostabilizzazione potranno essere oggetto di requisizione d'uso da parte della Regione Siciliana. Sulla tematica registriamo l'intervento del vicepresidente dell'ANCI Sicilia, Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni. Non è più tempo di giochi o strategie, fermamente. Il problema della mancanza di discariche e di un piano regionale per l'impiantistica sui rifiuti in Sicilia sta ormai costando ai comuni in termini di risorsa finanziaria, che sappiamo essere all'osso, e in termini ambientali e di immagine. Non possiamo non avere una risposta certa su questo punto fondamentale per il buon funzionamento di un servizio essenziale. Le discariche riaperte solo per qualche giorno e poi sprofondate nel gioco dei commissariamenti tra il governo nazionale e quello regionale ci sta sfiancando. Con l'arrivo dell'estate e del caldo non possiamo permetterci di tenere per le strade i rifiuti. Si pone con urgenza una emergenza igienico-sanitaria al quale la Regione non può sottrarsi. Per non parlare dell'immagine che si offre al mercato turistico dei nostri centri. Le casse dei comuni non hanno più risorse per sostenere gli alti costi del conferimento dei rifiuti in luoghi sempre più lontani e le indecisioni di una politica incapace a gestire un'emergenza pesano come macigni sui sindaci e sui cittadini. Serve un piano chiaro, oltre che dell'impiantistica, che non possono essere i termovalorizzatori, e di piattaforme per la raccolta differenziata per poter conferire in particolare l'umido. Tutto il resto sono chiacchiere. Regione in pressing sul Ministero del Lavoro per ottenere lo stato di crisi del settore della formazione professionale in Sicilia. Ieri trasferta a Roma per l'assessore regionale alla formazione Bruno Marziano, che ha incontrato il sottosegretario Luigi Bobba. Il ministero retto da Giulio Poletti, a cui spetterà l'ultima parola, ha dato la propria disponibilità perché i corsi partano a settembre e ha chiesto che essi siano dotati di un finanziamento stabile. L'altro nodo da sciogliere è quello degli esuberi. Migranti estradato in Italia dal Sudan, il boss eritreo responsabile di molte morti in mare. Visto il ruolo apicale svolto dall'uomo anche dopo l'arresto di numerosi componenti dell'organizzazione attiva sul territorio europeo, era iniziata un'incessante attività di ricerca dell'Eritreo, realizzata con una quotidiana collaborazione tra la Procura di Palermo, la Polizia di Stato italiana. E intanto è giunta stamane a Pozzallo nave Fiorillo della Guardia Costiera con a bordo 223 immigrati soccorsi ieri con la collaborazione delle autorità maltesi, tra loro 24 donne e 29 minori. Sull'accoglienza migranti a Siracusa i deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione CIE Cara, di cui fa parte anche la deputata Maria Lucia Lorefice, invocano legalità e non gestione affaristica. La recente inchiesta di Siracusa, affermano in una nota i deputati pentastellati, dimostra come i tentacoli di Mafia Capitale siano ancora presenti nel business dell'accoglienza. Milioni di euro evasi da cooperative che guadagnano sulla pelle dei migranti. Manca una reale volontà politica di contrastare questi fenomeni e allo stesso tempo incentivare chi opera nella piena e trasparente legalità dell'accoglienza. Sembra quasi intenzionale ancora una volta creare caos ed allarmismo. Da una parte flussi non regolati, dall'altra parte accoglienza senza limiti e chi alla fine vince sono sempre gli affaristi, mentre chi perde sono i migranti e i cittadini lasciati in balia della confusione. Chiederemo l'audizione del prefetto di Siracusa e dei vertici della Guardia di Finanza che hanno condotto l'inchiesta, continuano. Non possiamo sempre sorprenderci quando vengono alla luce queste situazioni. A udire chi conduce le indagini, chi cerca di porre un freno al malaffare, serve anche a togliere qualsiasi alibi a questa classe politica che predica soltanto buone intenzioni. Mafia Capitale aveva decretato che con i migranti si guadagna più che con la droga. Ad oggi nulla è cambiato ed è indegno quanto sta accadendo davanti alla disperazione. Ci sono sciagalli pronti a tutto pur di lucrare e la classe politica italiana non può essere complice con il suo silenzio e la sua astenia. Da parte sua la parlamentare Maria Marzana aggiunge: l'evasione di 4 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza dimostra anche che Siracusa e le cooperative hanno fiutato l'affare nella gestione dell'accoglienza dei migranti, smascherandosi da Ollos, ma che in realtà hanno il volto di imprese commerciali. Negli ultimi 3 anni sono sbarcati sulle coste siracusane circa 87.000 migranti e sono stati stanziati quasi 14 milioni per l'assistenza. Il ministro Alfano comprenda una volta per tutte che siamo dinanzi ad un vero fenomeno e non più ad un'emergenza. Occorre garantire procedure regolari per l'affidamento dei servizi d'accoglienza e bilanci trasparenti nella gestione. A trarne benefici saranno i migranti, l'occupazione cittadina e le casse pubbliche. Il sistema non funziona. Quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di Siracusa, conclude il deputato Stefano Zito, potrebbe essere solo la punta dell'iceberg, perché in Italia siamo bravi a trasformare le emergenze in affari. In alcune zone del Medio Oriente i paesi civilizzati hanno portato indirettamente una instabilità con l'idea di esportare la democrazia. Invece stiamo importando disperati che fuggono dalle guerre generate da lucrosi interessi economici. Serve un'azione concreta per combattere il business degli immigrati, altrimenti vedremo sempre gente scappare dai loro paesi bombardati per approdare in un paese che sta implodendo. Cambiamo argomento. Agricoltori siciliani vessati dal costo della plastica, intervenga il governo. A lanciare l'allarme il parlamentare regionale Pippo Gennuso, che scende in campo a sostegno dei produttori agricoli e dei semplici agricoltori che lavorano in proprio per poter sbarcare il lunario. Gennuso chiede l'intervento del governo regionale affinché si faccia promotore a Roma delle rivendicazioni degli addetti al settore sull'aumento dei costi del materiale per produrre. La protesta di Gennuso riguarda l'aumento della plastica in agricoltura. È davvero paradossale quello che avviene in Sicilia. Il prezzo del petrolio è al di sotto dei $50 al barile e i derivati, in questo caso la plastica, anziché diminuire, sale vertiginosamente alle stelle il prezzo. Gli agricoltori oggi la pagano di più di quanto il greggio toccava i $100 al barile. In questo meccanismo perverso, aggiunge il deputato rosolinese, c'è qualcosa che non funziona. Occorre che gli organi preposti alla vendita facciano i controlli opportuni per capire qual è il motivo che spinge le aziende a vendere la plastica a prezzi fuori mercato. Tra l'altro, dice ancora il deputato, ci sono agricoltori che non possono realizzare le loro serre perché i commercianti non gli fanno credito. Vogliono che la merce che esce dai loro magazzini sia pagata al momento dell'acquisto. Si tratta di una mazzata che deve essere fermata, che colpisce un settore già in forte crisi, anche per la concorrenza sleale dei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. In vista del 19 giugno, giornata stabilita per il turno di ballottaggio, a Noto i due candidati Bonfanti e Figura vanno a caccia di intese. Trattative con i vari movimenti e gruppi, ma ancora nulla di ufficiale. La differenza di voti tra i due è notevole. L'uscente sindaco ha messo insieme un vantaggio di quasi 1.500 voti. Ma come è stato spiegato dagli stessi due contendenti, quella che si è aperta all'indomani del 5 giugno è tutta un'altra storia. Come a dire, si riparte da zero con nuove alleanze. compie due furti in due giorni nello stesso centro commerciale Ipercoop di Ragusa. Alla fine viene individuata e denunciata per furto aggravato e continuato. Si tratta di una donna di 37 anni che l'altro ieri alle 12 aveva portato via dal centro commerciale una console per videogiochi del valore di 350 euro, riuscendo a sfuggire alla cattura. Ieri, alla stessa ora, la donna si è ripresentata all'ipermercato e ha trafugato una bambola ed un paio di scarpe per bambina per un valore di 50 euro. Riconosciuta dal personale di vigilanza, la donna, bloccata dalla polizia, chiamata ad intervenire, è stata incastrata dalle immagini di videosorveglianza. Le indagini proseguono per verificare l'esistenza di eventuali complici. E rimaniamo ancora in provincia di Ragusa, andiamo ad Acate, dove l'acqua potabile arriverà dall'invaso di Ragoleto, il primo cittadino acatese convocato dal Dipartimento regionale. In linea Giovanna Cannizzaro.
Continua ad essere un problema centrale ad Acate quello dell'acqua. Acqua pubblica, acqua dei rubinetti privati e delle abitazioni, medesime difficoltà. Acqua e problematiche igienico-sanitarie annesse e connesse. Il tema diventa centrale in città in periodi specifici dell'anno. In inverno, ad esempio, l'acqua scarseggia quando non piove. Parliamo dell'acqua dei pozzi privati dai quali il comune attinge. In alcuni quartieri non c'è affatto. C'è poi l'estate, la siccità peggiora le cose. La situazione dell'acqua pubblica non va meglio. L'acqua delle fontanelle l'anno scorso ha creato non pochi problemi. A volte non c'era, altre volte il comune ha dovuto interromperne l'erogazione per problemi legati proprio alla potabilità della stessa. Insomma, altro che acqua potabile e potabilizzatore, tanto promesso dalle ultime amministrazioni. C'è stato poi l'inserimento dell'acqua della diga del Ragoleto nella condotta pubblica da parte dell'amministrazione Raffo a suscitare non poche polemiche e allarme, con i cittadini confusi sulla possibilità o meno di utilizzare l'acqua delle proprie abitazioni anche ai fini non potabili. Analisi su analisi, erogazione interrotta quasi subito. Il Movimento 5 Stelle sul piede di guerra con la deputata all'ARS Vanessa Ferreri a cercare di far chiarezza su quanto accaduto. Non aria è stata immessa nella conduttura, come hanno voluto far intendere in sede consiliare, ma acqua non potabile per un ammontare di circa 1140 metri cubi per un costo di 256 euro. La devono smettere di dire falsità. Il sindaco avrebbe dovuto avvisare dello stato dell'acqua alla cittadinanza tramite gli organi di informazione o ogni altra via a sua disposizione, ma non l'ha fatto. I cittadini hanno il diritto di sapere. Adesso ci deve dire i tempi di ripristino dei valori. Adesso, dicevamo, le cose potrebbero cambiare per l'iniziativa del primo cittadino Franco Raffo, che è stato convocato dal dirigente, l'ingegnere Franco Greco, del Servizio Idrico Integrato del Dipartimento Regionale delle Acque. Un incontro per discutere sullo stato dell'approvvigionamento idrico del centro abitato di Acate. All'incontro, oltre alla delegazione comunale, hanno partecipato rappresentanti dell'ente gestore del serbatoio Ragoleto, del Consorzio di Bonifica di Ragusa, dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, dell'ARPA Sicilia, dell'ASP di Ragusa. Il sindaco di Acate ha scelto di avvalersi della collaborazione scientifica dell'ingegner Salvatore Barbagallo dell'Università di Catania. Nel corso dell'incontro sono state analizzate le criticità dell'approvvigionamento idropotabile del comune di Acate, sprovvisto, ha detto il sindaco Raffo, di pozzi con acque idonee all'uso potabile. I rappresentanti del comune hanno prospettato una soluzione a breve termine che prevede la possibilità di utilizzare le acque invasate nel serbatoio Ragoleto previo trattamento. A tale scopo è stata comunicata la volontà di procedere ai necessari interventi per mettere in esercizio l'impianto di filtrazione e clorazione esistente e mai entrato in esercizio. Per tale finalità è stato concordato di avviare le procedure di legge per ottenere la concessione delle acque del serbatoio Ragoleto a scopo potabile e in subordine a scopo igienico-sanitario. A medio-lungo termine è stato concordato di elaborare un progetto che preveda la individuazione di idonee acque sotterranee e la realizzazione delle opere necessarie per addurre le acque alla rete cittadina. Con l'istituzione di tale tavolo tecnico, conclude il primo cittadino, è stato avviato un processo che dovrebbe portare a soluzione l'annoso e mai risolto problema del razionale e idoneo approvvigionamento idropotabile di Acate.
E ci spostiamo adesso a Santa Croce Camerina, ancora con un servizio di Giovanna Cannizzaro sulla sorveglianza nei lidi camerinensi. Si accendono i riflettori.
Il consigliere comunale Luca Agnello ha stilato una question time con richiesta di risposta scritta indirizzata al sindaco di Santa Croce Camerina e per conoscenza al presidente del consiglio comunale Carmelo Portelli per conoscere il planning di Palazzo di Città circa la gestione della sorveglianza dei lidi balneari camerinensi per la prossima stagione estiva. Il riferimento del componente del gruppo Opposizione Noi Ci Crediamo e alla gestione della spiaggia lungo la frazione di Punta Secca, ma anche degli arenili di Casuzze, Caucana e Punta Braccetto, le altre frazioni balneari che fanno capo alla città di Santa Croce Camerina, nel caso di Punta Braccetto a quattro mani nel col comune di Ragusa. Ho chiesto, ha spiegato Luca Agnello, di sapere se il servizio di sorveglianza e salvataggio, ovviamente con riferimento alle spiagge libere, sarà attivato per l'anno 2016. Ciò che preme sia chiarito è anche l'aspetto legato alle procedure amministrative che l'esecutivo cittadino intende seguire per attivare questo importante servizio. Tutto nell'auspicio di ricevere presto una risposta esauriente da parte dei nostri amministratori. Dopo quattro anni dalla mozione della minoranza è stato approvato, tra le altre, il regolamento per le riprese delle sedute consiliari. Da me è tutto, riprenditi la linea, Pippo.
Grazie a te Giovanna, continuiamo con la lettura delle altre notizie parlando adesso di Rosolini. Avviate le procedure per la costituzione dell'Assemblea della Consulta Comunale Giovanile, con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune, il Sindaco Calvo, congiuntamente all'assessore alle politiche giovanile Michele Floridia e alla responsabile del settore Concetta Piazzese, invitano tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni, residenti nel Comune di Rosolini, che intendono far parte dell'Assemblea della Consulta a presentare richiesta entro e non oltre il 30 giugno prossimo. Un invito inoltre viene rivolto a tutte le associazioni giovanili legalmente riconosciute e costituite, alle parrocchie e ad ogni realtà religiosa, agli istituti superiori presenti nel Comune di Rosolini, a comunicare entro la data di scadenza dell'avviso il nominativo del loro rappresentante quale componente di diritto dell'Assemblea. L'amministrazione comunale, afferma il sindaco Corrado Calvo, intende promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella vita politica del territorio. In tal senso, la consulta rappresenta una importante occasione per tutti i nostri giovani e sarà un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico dove si ha la possibilità di raccogliere, da un lato, sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile e dall'altro come momento di ricaduta delle iniziative nell'ambito della realtà giovanile locale. La consulta giovanile dunque sarà il primo punto di riferimento dell'amministrazione per quanto riguarda le problematiche giovanili. Confidiamo pertanto in una numerosa partecipazione dei nostri ragazzi a questa prima assemblea della costituenda consulta giovanile rosolinese. Soddisfazione viene espressa dall'assessore Floridia, in quanto con la costituzione della consulta giovanile i giovani potranno essere protagonisti di iniziative ludico-culturali e in grado di far sentire la propria voce nelle decisioni che li coinvolgono. Rosolini, anche il secondo appuntamento degustazione in jazz, la manifestazione organizzata dal Movimento Politico Culturale Piazza Civica nell'ambito della primavera in Piazza Civica svoltasi sabato scorso in Piazza Faustino Maltese, denominata Nuovo Salotto Culturale lungo Corso Savoia, ha registrato una grossa partecipazione di pubblico a conferma della bontà dell'iniziativa. Un appuntamento che sottolinea la stretta correlazione tra la famiglia e il territorio e la produzione dei prodotti tipici locali, afferma Pippo Incatasciato, leader del movimento. Abbiamo inteso valorizzare questo comparto perché ci appartiene, ci caratterizza e potrebbe rappresentare un ottimo biglietto da visita per la nostra città che per posizione geografica è vocata ad essere centro di servizi per il sud-est siciliano. e in questo caso i servizi si traducono nel cibo di altissima qualità. Nell'esprimere la propria soddisfazione, il coordinatore del movimento Corrado Latino e nel ringraziare quanti hanno collaborato all'iniziativa, soprattutto tutte le aziende locali, tiene a sottolineare il lavoro di squadra portato avanti dal movimento che dimostra sempre molta attenzione alle esigenze di una Rosolini che vuole cambiare passo. Noi stiamo lavorando proprio in questa direzione, puntando su nuove attività che danno alla città una prospettiva di crescita culturale diversa dal recente passato. Alla manifestazione, inoltre, gli organizzatori hanno voluto dare una valenza sociale e solidale. La serata, afferma Claudia Ragusa, componente del direttivo, è stata l'occasione per dare un contributo all'associazione Vertical, progetto sostenuto da Annazzaro, donna da sempre impegnata nella difesa e tutela dei diritti dei disabili, che da anni combatte una dura battaglia per l'abbattimento delle barriere architettoniche e che oggi la vede impegnata in prima linea nel nobile e ambizioso progetto di raccolta fondi per sostenere la ricerca sulle lesioni midollari. Ancora da Rosolini, sono diversi quartieri che da parecchi giorni sono nel buio più completo. Tante le segnalazioni pervenute alla nostra redazione e noi li giriamo attraverso questi microfoni ai nostri amministratori, che sicuramente saranno al corrente della situazione. Ci dispiacerebbe se anche loro fossero al buio. Occorre un intervento urgente, in quanto la gente è preoccupata, in quanto con il buio il rischio aumenta. Infatti, illuminare le zone, i quartieri, non è semplicemente indice di decoro, ma rispetto per le persone e soprattutto garanzia di sicurezza per loro. Speriamo dunque che tutto sia riportato al più presto nella normalità. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. A tutti intanto una buona serata.